Allora, eccoci di nuovo in voce per affrontare il prossimo argomento piuttosto corposo, che riguarda, come dicevo prima, l'incidente nucleare gravissimo avvenuto il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina, Unione Sovietica all'epoca. E si tratta di un serial televisivo prodotto da Sky, quindi visibile sulla piattaforma Sky e dalla Major HBO, su questo incidente, che però, insomma, già alla prima visione ha manifestato molte perplessità tra chi si ricordava, anche da profano e da profana, quello che era successo e quello che poi era stato pubblicato dai giornali, ma soprattutto tra chi di queste cose, insomma, se ne intende parecchio, come il compagno che è con me oggi in rassegna stampa, che, insomma, già in passato ha affrontato questioni riguardanti, anche nel lontano passato di questa radio, ha affrontato questioni riguardanti il nucleare, la lotta al nucleare, tra l'altro nel nostro paese vittoriosa in ben due referendum, e per quanto riguarda per esempio quello che è successo anni fa, che era il 2011 a Fukushima, e a cui abbiamo anche dedicato una trasmissione con appunto un abitante della zona, e tempo fa, che trovate, insomma, sul nostro sito. E ci sono tante, diciamo, inesattezze, chiamiamole inesattezze, ma volute sicuramente, perché bastava documentarsi un minimo e i dati sono tutti accessibili su quello che era successo. E soprattutto quello che noi abbiamo pensato è che si tratta proprio di un'opera di propaganda che ha due aspetti: uno è quello di dare addosso comunque all'Unione Sovietica di allora, e implicitamente anche alla Russia di oggi, ma insomma quello che ci interessa è più quello che successe all'epoca dal punto di vista dell'efficienza, della sicurezza e così via, e soprattutto diciamo fare un endorsement, chiamiamolo così, nei confronti dell'energia nucleare, della scelta di centrali nucleari, che forse è l'aspetto, diciamo, più serio. Le due cose vanno sicuramente a braccetto, una sostiene l'altra, però noi siamo qui oggi per, appunto, dopo aver visto tre puntate, ne mancano ancora due, ma aver capito, insomma, abbastanza chiaramente qual è lo scopo, oltre che quello di spettacolo, perché fra l'altro questo serial, almeno per chi può accedervi, ha avuto un grande successo di ascolto enorme, anche perché è girato anche bene, diciamo, dal punto di vista cinematografico. E quindi ci interessava molto andare, appunto, a spiegare quali sono le reali intenzioni e mistificazioni, più che inesattezza, proprio vere e proprie mistificazioni all'interno di questo serial. Probabilmente le ultime due puntate aggiungeranno ancora cose da commentare in questo senso, ma, insomma, come dicevo, le prime tre già sono sufficienti.
Io partirei proprio dal successo che sta avendo questa serie TV, e non mi riferisco solo al successo qui in Italia, ma siccome qui è arrivata dopo che è stata proiettata in altri paesi, quindi in altri paesi si è conclusa con grandissimi elogi. Vi dico solo che se provate a digitare Chernobyl su motore di ricerca qualsiasi, vengono fuori 7-8 pagine che parlano non della centrale nucleare di Chernobyl, dell'incidente che ci fu nell'86, ma di questo serial televisivo. Se lo facevate, insomma, alcuni mesi fa, sarebbe stato esattamente il contrario, cioè ovviamente non c'era il serial, rimaneva tutto il problema dell'incidente, ma, insomma, è significativo che oggi il serial ha sovrapposto ha sopravanzato diciamo quella che è un fatto che rimane comunque, senza esagerare, nella storia dell'umanità come uno dei fatti più gravi avvenuti al mondo, insomma. E questo la dice lunga: la società dello spettacolo evidentemente sopravanza qualsiasi altra dimensione. ed è proprio sulla dimensione non solo storica e tecnica, cioè non voglio dire scientifica, ma anche se ci sarebbero delle osservazioni da fare da questo punto di vista e magari le faremo pure, ma soprattutto della cioè dell'impianto generale e quindi della ricostruzione che viene fatta nel serial di quell'incidente, e non parlo evidentemente solo della ricostruzione degli eventi, quindi dei passaggi tecnici, operativi e così via, ma proprio del quadro generale e sociale che ne viene dato. E i primi due episodi servono diciamo proprio a portare chi vede, lo spettatore, la spettatrice, portarlo in una dimensione che è, secondo gli sceneggiatori di quel serial, quella dell'Unione Sovietica del 1986. E qui, insomma, a me personalmente l'effetto è stato subito di straniamento, per non dire un'altra cosa. Perché? Perché viene fuori un aspetto di un mondo, una società che è insomma declinante, ma in modo estremamente penoso, insomma, assolutamente la società nei singoli che ne diventano protagonisti, dalla popolazione che abita nelle vicinanze dell'impianto ai tecnici della centrale, ai vigili del fuoco, sono persone da un lato che si vengono percepite come automi di un regime crudele, ottuso, che li governa senza costrutto se non quello di controllarli, e dall'altro sono persone assolutamente incapaci, anche impreparate, direi, proprio sia da un punto di vista personale, umano, che da un punto di vista specifico, professionale, no? Si vedono i vigili del fuoco arrivare chiamati perché si dice loro è scoppiato un incendio, e questo è sicuramente nella cronaca dei fatti, arrivare lì e come non voglio dire i pompieri di Vigiù, ma insomma quasi dei puffi che sprovveduti arrivano con le manichette per spegnere un incendio. E ovviamente un pompiere che è chiamato, un vigile del fuoco, ti dicono c'è un incendio, uno si porta dietro le manichette, se non gli dici altro, c'è un incendio, ti porti dietro gli idranti, le manichette, queste cose qua. Non si capisce quale sia la cosa sconcertante, però viene presentato al punto tale che queste persone, questi professionisti, questi vigili del fuoco sono del tutto sprovveduti. Si fa vedere addirittura un vigile del fuoco che prende in mano un pezzo di grafite incandescente che era finita fuori dall'impianto proprio perché il reattore era scoppiato, la prende in mano come un bambino curioso, insomma, assolutamente incapace della sua professionalità, inconsapevole di quello che era di fronte e così via. E certamente così non è, e così non è stato, perché il fatto stesso che all'arrivo dei vigili del fuoco e anche di qualche personale medico chiamato di personale medico chiamato insieme ai vigili del fuoco, parliamo di pochi minuti dopo lo scoppio del reattore qui, che è avvenuto all'1:23 di notte, intorno all'1:30 di notte del 26 aprile, e si sono resi subito conto di quello che era successo, magari a differenza degli operatori di centrale, no? Di cui poi parleremo, gli operatori in turno. Perché? Perché per quanto non esperti nucleari, diciamo così, però vedere la grafite incandescente che brucia, che non è un pezzo di legno, si capisce, anche perché il legno non c'è dentro i reattori nucleari, non c'è proprio niente di legno, insomma, che sia un componente, possa servire a qualcosa, quindi è grafite, e insomma l'hanno capito subito, e far vedere uno di questi che prende in mano un pezzo di grafite è già indice, no, di introdurre lo spettatore a una dimensione veramente disastrata sotto tutti i punti di vista. L'altro aspetto è quello, come dicevo, degli operatori di centrale, che lì per lì non si rendono conto di quello che è successo, ovvero se ne rendono conto perché alcuni di loro, come realmente è accaduto, uscendo dalla sala controllo e cercando di arrivare nell'edificio del reattore, porte bloccate, lì era esploso tutto letteralmente, c'era stata un'esplosione che aveva distrutto completamente il reattore, quando riescono ad affacciarsi in qualche modo vedono che cosa? Vedono un enorme cratere dove sì, ci sono anche delle fiamme, e qui è la prima precisazione da fare, ma non è un vero e proprio incendio, perché come magari classicamente siamo abituati a vedere gli incendi, no? Con delle fiamme che divampano, alimentate da qualcosa che brucia costantemente. Lì l'incendio di Chernobyl è rappresentato proprio dal fatto che pezzi di grafite, una grande quantità di pezzi di grafite hanno preso fuoco e stanno bruciando, come brucia un carbone. Anche la grafite è carbonio, insomma, no? È fatta di carbonio la grafite, e quindi diventato incandescente, seguita a bruciare, ma non ha quelle fiamme alte come spesso si è voluto far credere, un incendio e così via. Tant'è, e questo va detto subito, a prima sconfessione di quello che il serial fa vedere, l'incendio cosiddetto è stato spento in 5 ore, alle 6 del mattino l'incendio era spento, e invece lì nel serial si fa capire che già ancora alcuni giorni dopo questo incendio seguitava e così via, confondendo in questo caso le fiamme vere e proprie sprigionate dalla grafite che si era incendiata, da blocchi di grafite che si era incendiata, ma non era un unico blocco e non era un unico grande incendio, col fatto che seguitasse a uscire, diciamo, pure del fumo, ovvero dell'aria bruciata, ionizzata, comunque dovuta, non incandescente, ma che produceva questo fumo dovuto al grande calore che si sprigionava dal nocciolo fuso. Insomma, questa è la prima, diciamo così, precisazione, ma sono ancora piccole cose. Però che cosa si vede subito? Che questi operatori, appunto, avendo l'evidenza dal fatto che vedono questo cratere, e quindi il reattore non c'è più, non esiste più il reattore, non c'è più una configurazione geometrica di calcestruzzo, di edificio dentro cui c'era la macchina del combustibile, il nocciolo, tutte queste cose qui, le pompe, tutti i servizi, i componenti eccetera, c'è questo enorme cratere dove dentro non si riesce ovviamente a vedere niente, ma si capisce che il reattore non esiste più, e soprattutto si vedono questi focherelli, hanno visto i pompieri e i vigili del fuoco e il personale di centrale, questi focherelli per pezzi di grafite che erano finite non solo all'esterno ma per esempio sul tetto della sala macchine dove era la turbina alternatore che seguitavano a bruciare, e essendo la grafite interna al nocciolo, se stava lì significava che il reattore era scoppiato, quindi avevano questa evidenza. Tornando in sala controllo e il dialogo che viene illustrato tra il responsabile, forse il capo centrale, non è chiaro nel video, e questi operatori che avevano fatto questa verifica, e il capo centrale dice: ma non è possibile che è scoppiato il reattore, e quello dice: ma io ho visto la grafite. Dice: ma come te lo spieghi? Vabbè, hai visto la grafite, ma come ti spieghi che il reattore sia scoppiato? Dammi una spiegazione. E lui dice: io onestamente non so dartela. E lì viene fuori di nuovo la figura di un imbecille, cioè tradotto in soldoni, chi stava personale responsabile eccetera eccetera non era all'altezza della situazione, è un imbecille perché non sa darsi una spiegazione di quello che pure ha visto, di quello di cui ha avuto evidenza vedendo e il cratere e la grafite che bruciava all'esterno del reattore. Beh, questo per certo era l'atteggiamento, tanto per sconfessare l'impronta data così proprio dagli sceneggiatori a questa situazione, questa era esattamente lo stesso atteggiamento che gli esperti di tutto il mondo ebbero all'indomani dell'incidente e esattamente 2 giorni dopo, perché le autorità sovietiche non dissero niente, né il 26 né il 27 di questo incidente. Si venne a sapere il 28 aprile, ma non da loro, si venne a sapere da un impianto nucleare svedese che registrò un'insolita presenza di radiazioni, insolita e alta presenza di radiazioni, pur non avendo avuto nessun inconveniente, e quindi loro per primi denunciarono al mondo intero che c'era qualcosa che non andava e non si capiva, e cominciarono per esclusione a capire che era successo qualcosa in Unione Sovietica, in qualche parte dell'Unione Sovietica, e che questo qualcosa aveva portato la radioattività là. Questo fu poi, si moltiplicò, per chi si ricorda quegli avvenimenti, immediatamente la comunicazione dopo la Svezia, venne fuori sia la Francia che l'Inghilterra che la Germania, che anche loro accusarono la presenza di radiazioni, di rilevamento di radiazioni alte sul territorio, poi dopo anche in Italia, soprattutto l'Italia del Nord, e così via. Beh, gli esperti di tutto il mondo dicono sì, certo, se le radiazioni sono arrivate a così lunga distanza è successa una cosa molto grave, ma nessuno pensava che potesse scoppiare un reattore, soprattutto nessuno pensava a uno scoppio di carattere nucleare, cioè un'esplosione di carattere nucleare, perché senza che vada a dilungarmi troppo, questa proprio scientificamente, tecnicamente non è possibile, perché il reattore non è fatto come una bomba, non è un'unica massa di uranio concentrato, si chiama non a caso reattore eterogeneo, proprio perché il combustibile è separato in tanti barre, elementi, cilindri lunghi, stretti, eccetera eccetera, e in mezzo c'è altro materiale che ne impedisce la reazione incontrollata e di carattere esplosivo, come viceversa è concepito appositamente in una bomba nucleare.
Senti, nel telefilm viene anche a un certo punto quantificato, paragonandolo a una bomba atomica, la quantità di esplosione, diciamo così, che si era verificata. E rispetto a questo ci dai una quantificazione per capire che tipo di radiazioni si sono sviluppate?
Ma lì, se ricordo bene, mi pare fanno l'esempio di 200 tonnellate di esplosione equivalente a 200 tonnellate, molto di più evidentemente, ma insomma, questa
quante bombe atomiche, per farlo capire a un profano, una profana?
Dal punto di vista della deflagrazione non è stato così rilevante come scoppio, perché si trattò, poi questo si è capito dopo, si trattò di uno scoppio meccanico, prima meccanico e poi chimico, furono molto ravvicinati i due scoppi che portarono alla distruzione del reattore. Quello che fu imponente è la massa di radionuclidi e di sostanze radioattive disperse nell'atmosfera. Perché? Perché proprio lo scoppio, e quindi la distruzione di qualsiasi contenimento, più il fatto che l'edificio, la parte di edificio reattore rimasta in piedi, fungeva quasi da camino, e quindi c'aveva un effetto di convogliare in alto queste sostanze radioattive, che non erano solo particelle, ma a quel punto erano anche pulviscolo radioattivo, pezzi di sia pure infinitesimi di materiale radioattivo che si spargeva nell'aria e andava subito in alto, perché la colonna di fumo, non le fiamme in quanto tale, la portavano in alto, e quindi con un effetto proprio camino molto alto, e quindi in alto poi la dispersione, eccetera eccetera. E non a caso uno dei primi interventi fu proprio quello di spegnere in ogni caso le fiamme, perché già questo diminuiva l'effetto di trascinamento. Beh, lì la quantità di sostanze radioattive fu enorme, equivalente sicuramente a un ordigno atomico, adesso non direi una sciocchezza facendo il paragone, quanti megatoni, chilatoni, eccetera eccetera. Comunque fu enorme, tant'è che i rilievi fatti in altri stati erano significativi, molto alti, insomma, di radiazioni. Però questo è diciamo già indice di questa serie televisiva, di come presentare la cosa. Badate bene che non viene assolutamente detto né all'inizio, e probabilmente verrà detto nella quarta puntata, quella successiva, del perché era successo tutto questo, cioè che cosa stavano facendo, stavano giocando i tecnici e così via, no? Cioè non viene data una contestualizzazione specifica a quell'incidente, perché è avvenuto quell'incidente, per degli errori sì, sicuramente, per tutta una serie di cause sì, ma che cosa stavano facendo non viene assolutamente descritto, e invece non era una cosa irrilevante quello che cercavano di fare i tecnici della centrale di Chernobyl. E poi insomma comincia a delinearsi questo quadro con l'apparizione di due personaggi, due fisici da una parte, due scienziati diciamo così, uno realmente esistito che è Valery Legasov, che era un chimico dell'Istituto Kurchatov, delle scienze di Kurchatov, e poi una fisica nucleare, dice, non ricordo adesso il nome della protagonista di questo ruolo, che viceversa è un personaggio di fantasia, e comincia intorno a questi personaggi, più ancora un altro che viceversa è il politico della situazione, Scerbina, che, a cui viene dato l'incarico di gestire tutta questa cosa, che si comincia a delineare il fondamento di questo di questa serie televisiva, che ruota intorno a che cosa? Al fatto che il regime sovietico ha mentito, ha detto bugie e ha nascosto dei segreti intorno a Chernobyl, e che questi segreti sono inconfessabili, e poi vedremo perché, come si dipana tutta questa storia, perché praticamente la realizzazione stessa di quel reattore, di quel tipo di reattori, che erano reattori a grafite e ad acqua, era volutamente difettoso fin dall'inizio, cioè l'incidente e la tesi centrale di questo sceneggiato non è dovuto al fatto che nell'eseguire un esperimento, un test, e poi vedremo di quale test si tratta, presso la centrale di Chernobyl il personale aveva commesso degli errori, delle violazioni di procedura, ma che tutta la colpa non era tanto loro sono vittime come tutti gli altri, come la popolazione, come i pompieri, come i medici, come tutti, vittime del regime che aveva realizzato, progettato, concepito, realizzato male, con un difetto, sapendo che c'era un difetto e volutamente non intervenendo su questo difetto, che aveva portato a quella catastrofe. Questa è la tesi centrale, e con questa tesi centrale a me quello che profondamente indigna è che l'occasione di fare un serial televisivo su una tragedia immensa che ha al centro che cosa? L'energia nucleare, la scelta nucleare, non viene improntato a questo, quindi non è un tentativo di fare, non dico un processo, ma di analizzare criticamente la tecnologia nucleare con tutte le sue conseguenze, ma si sposta da questo e diventa il processo al regime sovietico, all'Unione Sovietica, fino ai suoi ultimi poveri e inconsapevoli componenti, come la popolazione di Pripyat, che è la cittadina vicina alla centrale di Chernobyl, che viene rappresentata già nei primi minuti del serial come una massa di deficienti, anche qui incoscienti, che alle 2 di notte si svegliano, sentono qualcosa, escono fuori, vedono questi bagliori, queste fiamme, addirittura si portano i bambini e vanno a guardare questo spettacolo, mentre le immagini fanno vedere che addosso gli cade il pulviscolo radioattivo, letteralmente, insomma, fatto di quasi di ceneri, insomma, radioattive che gli cadono addosso, e stanno lì a godersi questo spettacolo, che anche qui, insomma, a me personalmente lascia disgustato, insomma, no? Per questo modo di trattare complessivamente anche la popolazione. E poi vabbè, ci sono diciamo, si dipanano altre cose, altri altre presunte illustrazioni della faccenda, insomma, il potere politico che interviene prima negando, non credendo, poi imponendo, insomma, delle cose, insomma, cioè Scerbina, questo delegato all'incidente, a gestire questo incidente, che è direttamente delegato dal Politburo, che a un certo punto minaccia Legasov, questo scienziato chiamato in qualche modo a sovrintendere alle operazioni di emergenza, di sicurezza, eccetera, eccetera, lo minaccia di buttarlo fuori da un elicottero, insomma, dice: oh, mi dici questo o te faccio buttare fuori da un elicottero, mentre appunto accanto a lui ci sono due soldati anche qui rappresentati come Cerbero. Insomma, i soldati in tutto il film non hanno altra funzione, in tutti gli episodi del film non hanno altra funzione che di deterrenza, di controllo, di intimidazione. Si presentano nella terza puntata, quando viene fuori la necessità di scavare un tunnel sotto il reattore nucleare per tentare di raffreddare il nocciolo, o comunque di impedirgli di bucare la piattaforma su cui era appoggiato e di penetrare nel terreno. Vengono così, si pensa di contattare dei minatori, li si vanno a cercare, sembra, in Donbass, eccetera, eccetera. L'incontro con i minatori anche qui a me ha lasciato de stucco, perché arriva questo burocrate, e devo dire ben rappresentato, il burocrate che viene a parlare con i minatori perché ha bisogno di loro, accompagnato da due soldati col mitra spianato nei confronti dei minatori, che qui già non mi ci trovo più. E poi questi minatori che, insomma, come vengono presentati anche qui con una estrema immagine di abbrutimento sociale, non solo perché sporchi, i minatori sono sporchi, si sa, ma insomma io vorrei tanto sapere se questi minatori fossero stati americani o di qualsiasi altro paese, se venivano rappresentati in questo modo brutale, sembrano gli orchi del Signore degli Anelli, non sembrano esseri umani, fumano in continuazione, così come fuma in continuazione tutto il personale di centrale, anche nelle zone dove tutto questo è notoriamente vietato, e chi lavora nelle centrali nucleari lo sa, evidentemente in Russia se ne fregano di queste cose, sono dei bruti anche da questo punto di vista, quindi sono a zero anche dal punto di vista delle principali norme di sicurezza, di profilassi, di qualsiasi cosa. Insomma, è tutta questa rappresentazione che, diciamo così, a me ha dato questa sensazione, insomma,
di... Senti, prima di passare, ma non so come volevi proseguire, a spiegare effettivamente che cosa stavano facendo all'interno della centrale di Chernobyl, e rimarcando il fatto appunto che si sta molto chiarendo da quello che dici, che questo è propaganda al nucleare alla fine e non ovviamente contro il nucleare, perché c'è anche un'idea, nonostante appunto il movimento antinucleare in Italia e non solo, ricordiamo in Francia ci fu anche un morto durante le manifestazioni, l'idea che appunto il nucleare, le centrali nucleari poi alla fine, se sottoposte a determinate misure di sicurezza, non fanno correre rischi, e in realtà in tutte le cose costruite dall'umanità ci sono dei rischi, però diverso è un problema in una centrale elettrica e diverso ovviamente è un problema in una centrale nucleare. Credere che i rischi si possano azzerare credo sia un'illusione in qualsiasi campo, però nel campo nucleare questo sicuramente ha poi conseguenze molto più gravi, e ci sono stati in passato incidenti nucleari non di questa gravità, ma ci sono stati, per esempio quello di Three Mile Island negli Stati Uniti, per non parlare di quello di Fukushima, insomma, che dimostrano appunto che sicurezza in questo campo, per tutte le, diciamo, le accortezze che si possano usare, però è una parola che non ha senso.
Questo è esattamente la conclusione di quello che fu il rapporto Kemeny nel 1979, dopo l'incidente di Three Mile Island. Il presidente era Jimmy Carter negli Stati Uniti, ordinò e nominò una commissione d'inchiesta che era presieduta dal senatore Kemeny, che tra l'altro era un, se non un esperto nucleare, comunque era un un ingegnere che aveva lavorato nel settore nucleare. Questa commissione era variamente composta, non erano solo scienziati, non avremmo fatto una commissione dei scienziati sicuramente da scegliere dell'albo d'oro di questo e di quell'altro. Questa commissione era variamente composta, c'erano giornalisti, c'era una casalinga, per dire proprio esattamente cercata e nominata come casalinga, c'erano un sindacalista c'era presente, insomma era una commissione che cercava di rappresentare se non l'interesse della società, però darne una buona sintesi. E questa commissione indagò, aveva pieni poteri, intervistò, indagò tutto il personale, i tecnici, i progettisti, tutto quello e quell'altro, le autorità sanitarie, le autorità federali e così via. E i risultati che vennero fuori sono estremamente severi verso quello che fu l'incidente di Three Mile Island e la sua gestione, severi verso l'esercente dell'impianto, severi verso la progettazione, verso i risultati. I risultati furono tali che le centrali nucleari di tutto il mondo dello stesso tipo di Three Mile Island furono soggette a revisione e a modifiche di sostanziali per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, quindi furono fermate. Ricordo il fermo di 2 anni della centrale di Trino Vercellese, che era analoga a quella, proprio per apportare queste modifiche. Ma la cosa principale, proprio in riferimento a quello che dicevi tu, fu che la conclusione del rapporto Khemeini fu di questo tipo: dice l'energia nucleare è diventata così improvvisamente, o non neanche improvvisamente, ma insomma nel tempo, da quando si è sviluppata, è diventata a far parte accettata tra virgolette come le altre tecnologie per produrre energia elettrica. E la commissione Khemeini concluse dicendo: beh, non è così, questo è un approccio sbagliato, noi dobbiamo partire dal punto di vista che l'energia nucleare è intrinsecamente pericolosa, è intrinsecamente insicura, e per cui ci vuole non solo maggiore attenzione, ma partendo proprio da questo presupposto che è intrinsecamente pericolosa e insicura, bisogna stare continuamente ad aggiornare le norme di sicurezza, a controllare, a monitorare, a seguire l'addestramento del personale, tutto quello che necessita, e soprattutto a informare l'opinione pubblica. Tanto per dare insomma anche qui un'immagine un po' più rispondente alla realtà di quella che fornisce il filmato di HBO, ma che si trova su tantissime, digitate Chernobyl, trovate le cose dai lupi mannari, c'è di tutto a Chernobyl, insomma i fuochi fatui, che è diventato una sorta di mondo parallelo, e c'è una dietrologia pazzesca sulle cause, le cose dell'incidente e sulla incapacità dell'Unione Sovietica, del regime, di gestire poi tutta la fase post-incidentale. Per esempio si ricalca molto anche nel video sul fatto che l'evacuazione di Pripyat, questa cittadina di 49.000 abitanti che stava entro 10 chilometri, credo una distanza del genere dall'impianto, forse anche meno, viene effettuata 33 ore dopo l'incidente, e cioè nella mattinata del 27 aprile. Beh, se dovessimo, ma non è questo lo scopo diciamo nostro, se dovessimo fare un paragone, allora bisogna ricordare che a Three Mile Island l'evacuazione avvenne, e limitatamente alle donne incinta e ai bambini, avvenne 56 ore dopo l'evacuazione della popolazione nell'arco degli stessi chilometri, mentre a Fukushima, che è accaduto nel 2011, lo stato d'emergenza fu dichiarato subito, il giorno dopo stesso, e quindi sempre nell'arco di un 24 ore ci fu l'evacuazione entro 3 chilometri della popolazione, ma l'evacuazione entro 30 chilometri è arrivata alle 11 del 15 marzo, cioè 96 ore dopo.
Ma ricordiamo anche, come abbiamo testimoniato nella trasmissione su Fukushima che citavo, recentemente sono stati aboliti dal governo giapponese, diciamo, i contributi economici per chi aveva abbandonato la propria casa, quindi mettendo queste persone in una condizione gravissima, quindi
certo,
veramente.
Ma questo è già un provvedimento che avviene molti anni dopo, no?
Sì,
ormai sono passati 8 anni da Fukushima. Ma tanto per parlare delle immediatezze, quindi dell'emergenza, e di nuovo per smentire la non capacità delle autorità ad affrontare l'emergenza di Chernobyl, come dicevo, l'incendio fu spento alle 6 di mattina, alle 5:30, 6 di mattina, praticamente nello stesso periodo di tempo, arrivarono sul posto i nuclei specialisti NBC, che significa nucleare batteriologico chimico, dell'esercito sovietico. E siccome lì si fa vedere che non riuscivano neanche a monitorare la radioattività, e addirittura che il radiometro
non arrivava a quei livelli, cioè
no, c'è quello buono, stava chiuso in cassaforte,
vabbè, quelli che avevano a disposizione,
no.
Non erano,
allora, no, non è che noi, quelli che ci avevano come dosimetri certamente, ma i vigili del fuoco che ce l'avevano, e come il dosimetro, quando sono arrivati, era un dosimetro che arrivava a 200 rem, e quindi stava a fondo scala, perché lì erano molti di più, 200 rem, non è che non funzionava, e di lì
no, quello volevo dire, era tarato in modo assolutamente inferiore.
Ma alle 6 di mattina i militari dei reparti per la guerra chimica nucleare batteriologica, voglia se ce l'avevano, erano presenti, però ovviamente tutto questo viene taciuto, così come viene taciuto il fatto che il 2 maggio, quindi 7 giorni dopo, l'evacuazione arriva appunto a 30 chilometri e vengono evacuate 200.000 persone, mentre il 29 aprile stesso, quindi 2 giorni dopo l'incidente, cominciano delle stranissime missioni con gli elicotteri, che lì per lì, no, anche qui vengono presentate nello sceneggiato come un'azione sì decisa dall'emergenza, ma in fin dei conti sbagliata, e vedremo perché. Sono missioni che cominciano il 29 aprile, quindi 2 giorni dopo l'incidente. 80 elicotteri dell'aviazione sovietica, i cui piloti tra l'altro erano moltissimi, erano reduci dalla guerra in Afghanistan, e che compiono 1400 missioni sopra il reattore, scaricando sul reattore fino al 10 maggio 5.000 tonnellate di boro, piombo e sabbia, e 15.000 tonnellate nei periodi successivi. A che cosa era dovuto questa decisione e questa di scaricare sul nocciolo del reattore tutta questa roba? Al fatto che il problema principale, una volta spente le fiamme, che possiamo dire a questo punto tra virgolette era veramente poca cosa, era quello non tanto di raffreddare il nocciolo, quanto di impedire che questo nocciolo ancora caldissimo, con temperature elevatissime, che mandava in aria continuamente, anche per l'effetto camino, questa quantità di radiazioni enorme, venisse quantomeno stemperata. Questa propagazione di radiazioni, e l'unico modo per farlo era inondare il nocciolo di sostanze assorbenti della radiazione, che sono appunto il boro, non a caso si usa nelle barre di controllo, ma insomma è uno tra gli assorbitori più potenti, il piombo, che si usa normalmente anche quando uno va a fare una radiografia. Il radiografo si mette dietro uno schermo dove teoricamente c'è una lastra di piombo, tutte queste belle cose qui, e la sabbia, perché serve anche qui silicio, anche quello è un buon assorbitore, ma poi serve da amalgama. Ecco, questa operazione nel filmato viene presentata per iniziativa di Legasov, che da chimico capisce anche un po' di queste cose, viene presentata viceversa come un errore, allorquando l'esperta fisica nucleare, il personaggio di fantasia e dice però attenzione, perché così voi sì coprite il nocciolo, però poi il calore si riversa sotto e c'è il rischio, si nominano delle cisterne, si fanno delle cose eccetera. Beh, questo, e quindi lo presenta di nuovo come un'improvvisazione del regime sovietico, in questo caso il povero Legasov se ne assume la responsabilità tecnica e Scerbina quella politica, perché come delegato insomma approva questa decisione. E bisogna dire insomma che la mobilitazione dei reparti dell'aviazione è stata veramente immediata. Beh, viene presentato come un errore. Allora qui c'è da dire una cosa, insomma, una cosa non mai resa nota dagli organi di stampa nazionali, internazionali, se non veramente in forma estremamente ridotta, e cioè che le comunicazioni ufficiali tra l'Unione Sovietica e il resto del mondo in quei giorni immediatamente dopo l'incidente non furono così totali come è stato sempre fatto credere. Quello che c'è da dire è a vergogna proprio e condanna del regime sovietico è che Gorbaciov parlò ufficialmente dell'incidente solo il 14 maggio e prima non fu detto niente, e questo sicuramente rimane insomma, no, a danno di Gorbaciov, del regime sovietico, della glasnost. Chi non si ricorda quel periodo, c'era la glasnost lì, è morta con Chernobyl, la glasnost è morta. Quello però che non fu mai detto è che gli ambienti scientifici dell'URSS, tecnici e scientifici, ebbero contatti discreti ma frequenti con i loro omologhi dell'Occidente, con gli svedesi, perché la Svezia era stato il primo paese colpito, con i tedeschi, con società nucleari tedesche, con esperti nucleari tedeschi, e anche con l'Enel, per quanto riguarda l'Italia, con esperti nucleari dell'Enel, a cui chiesero: ma secondo voi il nocciolo va raffreddato con acqua oppure no? E tutti quanti, la risposta fu unanime da tutte e tre queste situazioni occidentali, fu no, assolutamente l'acqua no, meglio mettere boro, sabbia e piombo, quindi materiali assorbenti. Quindi quella decisione che poi fu messa in pratica, presentata come dicevo quasi come un errore dovuto all'improvvisazione all'emergenza, viceversa era una cosa che era stata sia pure telefonicamente e brevemente discussa con esperti occidentali, diciamo così, e quindi in qualche modo concordata insomma, no? Dal punto di vista dell'effettuazione. Ma questo voleva dire ancora una cosa di più, e cioè, come dicevo prima, che non ci fu un blackout totale di informazioni, cioè il 28-29 aprile, quando la nube radioattiva arrivò in Svezia, quasi immediatamente gli scienziati capirono che questa cosa non si poteva tenere segreta e chiusa come viceversa pensò di fare all'inizio il regime, e che era meglio condividerla con i loro omologhi occidentali, anche per capire che cosa era meglio fare, come agire, perché se c'è insomma una cosa non va mai dimenticata, e questo accadde anche ai tempi della corsa alla bomba atomica, chi non ricorda gli scienziati americani che passarono tra virgolette i segreti della bomba atomica russa della bomba atomica americana agli scienziati russi e cose di questo tipo. Gli scienziati, diciamo così, termine un po' generico, ma è comunque le comunità scientifiche, se volete, quelle degli esperti, dei tecnici, in qualche modo si parlano perché capiscono che in certe situazioni un conforto, un consiglio anche di carattere scientifico pratico è utile, sopravanza diciamo le necessità di regime, politiche, di segretezza, di queste cose e così via. E questo accadde, e poi come vedremo accadde anche in un'altra circostanza, ma intanto fu un segnale preciso, ma significava anche ancora un'altra cosa importante, che siccome avevano chiesto consiglio su che cosa gli scienziati sovietici su che cosa gettare sul nocciolo incandescente, significava che facevano sapere, e stiamo ancora al 28-29 di aprile, quindi ancora non si sa niente dell'incidente, che il reattore era esploso, che non c'era più copertura, perché altrimenti come inondare il nocciolo di sabbia, piombo e boro se questo, il nocciolo, fosse stato ancora racchiuso dentro la struttura di cemento armato? Il boro o la sabbia non si pompano, non si mandano come l'acqua su una struttura chiusa. Per gettarcela sopra era evidente che il nocciolo era esploso, e quindi implicitamente gli scienziati sovietici lo fecero sapere all'Occidente che il nocciolo del reattore era esploso, e quindi c'era stata un'esplosione che aveva distrutto letteralmente. Quindi questo si seppe subito, e però non è stato mai detto, non è stato mai detto, perché poi, insomma, allora qui bisogna entrare nelle valutazioni complessive che non fa lo sceneggiato televisivo, che invece facciamo noi. Però questo è un passaggio importante, che viceversa sarebbe stato molto interessante trattarlo, no? In uno sceneggiato, cioè in un ambito di spy story, di storia con la suspense, con le notizie segrete, non segrete, eccetera eccetera. C'è un modo di far sapere a chi non deve sapere, o a chi non è gradito che sappia certe cose da parte del regime, c'è un modo di farlo sapere, e i tecnici, gli scienziati spesso lo trovano questo modo, perché facendogli una domanda di un certo tipo, implicitamente quella domanda contiene un'informazione che altrimenti non ti sarebbe potuta arrivare, e questo è un aspetto importante che invece viene assolutamente tralasciato, e tutto si incentra su e lo svolgimento successivo di questa gestione dell'incidente, che non è, diciamo così, non è mai all'altezza, cioè da parte del regime non è mai all'altezza della situazione, e viceversa, insomma, per quanto riguarda almeno le misure di precauzione, bisogna dire che quello che hanno messo in campo i sovietici dopo che la frittata era stata fatta e dopo il disastro non ha avuto paragoni con gli altri incidenti, soprattutto con Fukushima, perché se pensiamo che poi in 206 giorni, cioè 7 mesi, hanno eretto completamente un sarcofago provvisorio di metallo intorno al reattore, e l'hanno fatto impiegando 90.000 persone, e l'hanno fatto in 7 mesi, la copertura totale, a Fukushima sul primo reattore una copertura provvisoria non realizzata in acciaio come quella di Chernobyl, ma con una struttura di acciaio e poi con materiali speciali di plastica, insomma, ovviamente non plastica banale, ma cose particolari, quindi una struttura molto più generale, ci hanno messo 8 mesi, ma il reattore, il numero uno di Fukushima, in dimensioni era meno della metà di quello di Chernobyl. Quindi, insomma, non si può dire che gli sforzi non sono stati fatti se uno volesse fare questi paragoni, ma non è questo evidentemente lo scopo nostro.
Ci fermiamo qualche minuto, prende fiato il compagno e insomma anche chi ci sta ascoltando da casa. Comunque poi troverete ovviamente sul sito questo redazionale.
This present situation. Take a lesson from our elders. Don't make the same mistake. Let's fill the world with love. Get rid of all the hate. Our elders taught us one thing, but practice another. Just look what happened to the Indian and the brother. Straighten it up. Hope of the world is in our generation. It's all left up to us to change this present situation. Our leaders make us fight. We don't know what for. If they want people killed, let them fight the war. It's gotta end somewhere. This killing's gotta cease. If no one went to fight, we could all live in peace.
riprendiamo sia per esigenze di podcast sia perché l'argomento è veramente lungo, e quindi ti ridò la parola.
Sì, io seguirò, poi ovviamente il telefono è sempre aperto, 06 49 17 50, io andrò avanti con questa esposizione e ricostruzione. Non so se è il caso di interrompere con le domande o farle dopo, ma adesso vorrei parlare viceversa di quando ufficialmente si seppe come e perché era avvenuto un incidente, e questo avvenne dopo l'annuncio ufficiale che c'era stato un incidente di Gorbaciov il 14 maggio in televisione, quindi a tutto il mondo, quindi molto tardi. Poi ci fu la spiegazione tecnico scientifica di che cosa era avvenuto a Vienna il 26-28 agosto, quei giorni là del 1986, quindi siamo a distanza di mesi dall'incidente, dove ci fu una conferenza straordinaria, fu creato un gruppo di lavoro specifico sull'incidente, sulla sicurezza e in particolare sull'incidente di Chernobyl, e dove ci fu, parteciparono ovviamente i sovietici e parteciparono gli esperti di tutto il mondo, lì veramente era pienissima quella conferenza. Io ne ho testimonianza in diretta da un rappresentante dell'Enel importante che vi partecipò e che poi ce ne fece il resoconto di quella conferenza e di quello che fu detto. E i sovietici presentarono la relazione e per prima cosa dissero che cosa stavano facendo i tecnici. I tecnici, quello che stavano facendo causò l'incidente, i tecnici dell'impianto di Chernobyl stavano effettuando un test per aumentare la sicurezza dei reattori. Sembra un paradosso, ma purtroppo è così. E il test consisteva in questo, in caso di scram, cioè di arresto del reattore e di contemporanea perdita della rete elettrica per la centrale, faccio una spiegazione minima. La centrale nucleare, come tutte le centrali, non solo nucleari, insomma, tutte le centrali elettriche producono energia elettrica e sono per questo attaccate alla rete elettrica nazionale più grande e così via. Nello stesso tempo che erogano energia alla rete elettrica, contestualmente ricevono dalla rete elettrica su altre linee, magari a diversa tensione, ricevono dell'energia che cominciano a utilizzare in caso di emergenza. Cioè, finché la centrale funziona, alimenta tutti i tuoi sistemi interni con l'energia che produce. Nel caso smette di funzionare, o per manutenzione programmata, perché si deve arrestare, o per un incidente, per arresto rapido, per qualsiasi evenienza, i servizi ausiliari della centrale, che servono anche nelle centrali termoelettriche in misura molto minore rispetto a non nucleare, ma servono anche lì, pompe, raffreddamento, luci, ventilazione, strumentazione, c'è di tutto, insomma, e ce n'è in abbondanza. Li alimentano con l'energia che prelevano dalla rete. Loro non danno più energia, ma sono collegati comunque alla rete e quindi, prendendo questa energia dalla rete, alimentano questi cosi. Ma può succedere, ed è successo per esempio a Fukushima, è successo proprio questo, quando è arrivato il terremoto, non solo è scattato i reattori nucleari sono scattati e sono andati fuori servizio, ma hanno perso l'alimentazione della rete perché il terremoto ha distrutto la sottostazione elettrica e quindi non potevano più riceverla. Allora, in questo caso c'è il blackout totale. Per una centrale nucleare questo blackout è importantissimo, perché proprio a causa del grande calore che viene ancora prodotto dopo lo spegnimento del reattore e che rappresenta intorno al 7-8% del calore totale prodotto durante il funzionamento, quindi è un calore enorme, bisogna seguitare a far funzionare una serie di sistemi cosiddetti di emergenza che seguitano a raffreddare il nocciolo. In caso di perdita dalla rete, l'unica risorsa per le centrali di tutto il mondo, non solo per quelle sovietiche, è affidarsi a dei diesel, dei motori diesel enormi. Immaginate un motore diesel che manda avanti una petroliera da 200.000 tonnellate, siamo di quest'ordine di grandezza, motori di una potenza enorme. Questi motori diesel prima di erogare energia, nella migliore delle ipotesi possibili, impiegano dai 40 ai 60 secondi. In questo tempo tu sei al buio, può succedere di tutto. È un tempo brevissimo, ma per la fisica nucleare può essere un tempo anche lungo, anzi è decisamente un tempo lungo. Per cui può succedere che per una serie di motivi il reattore potrebbe andare anche fuori controllo o comunque causare dei guasti, delle rotture, degli incidenti che poi magari si moltiplicano a catena, eccetera. Quindi quel black hole, quel pozzo cieco che c'è e c'è ancora oggi, ancora non c'è modo di avere un sistema che intervenga immediatamente, subito, proprio nell'arco, salvo a tenere accesi sempre i diesel, cioè uno li accende prima, consuma gasolio, li tiene accesi, quello è già acceso, quindi entra in funzione subito. Ma nel caso di perdita, questo tempo può veramente diventare critico. Allora, l'idea dei tecnici sovietici era quella di sfruttare l'inerzia della turbina e dell'alternatore. Una volta staccati dalla rete, il reattore si è fermato, quindi si blocca anche l'accesso del vapore in turbina, la turbina smette di essere alimentata, quindi però, dato il suo peso, parliamo di 1500 tonnellate tra turbina e alternatore, seguita a girare, e questa forza di inerzia, 1500 tonnellate che girano a 1500 giri al minuto, danno una discreta forza, è in grado di produrre ancora energia per un certo tempo, sicuramente superiore al minuto, che è il minuto che ti occorre da coprire prima che si avviano i diesel di emergenza, in grado di alimentare quei sistemi assolutamente indispensabili alla sicurezza del reattore. Quindi questo era lo scopo. Quando questo fu descritto alla conferenza di Vienna del 1986, riporto sempre le impressioni di quell'esponente dell'ENE, un grosso dirigente dell'ENE che vi partecipò, lasciò di stucco tutti quanti gli esperti occidentali, perché è una cosa che non avevano mai pensato e che, se si riusciva a realizzare, significava veramente un notevole passo avanti sul terreno della sicurezza in quel determinato aspetto, cioè praticamente assicurare la non interrompibilità dell'alimentazione dei sistemi di emergenza in qualsiasi condizione di funzionamento del reattore. Questo era lo scopo. Le modalità con cui fu realizzato questo esperimento, viceversa, furono negative proprio fin dall'inizio, perché il personale doveva portare il reattore, ve la faccio breve perché sarebbe troppo lungo da descrivere, doveva portare il reattore a un livello di potenza termica piuttosto basso, 600-700 megawatt, tale per cui è paragonabile a una situazione in cui può verificarsi uno scram, un arresto rapido del reattore, e ripeto sempre con assoluta perdita di energia dalla rete. E nel fare questo, un reattore delle dimensioni di Chernobyl e con quella configurazione particolare cominciò ad avere dei problemi di stabilità, cioè era difficile stabilizzare la potenza a quel livello e mantenercela, anche perché quando si comincia ad abbassare la potenza di un reattore, e in particolare un reattore come quello a grafite e uranio e acqua di Chernobyl, si crea una comune a tutti i reattori, ma in quel particolare reattore più sensibile, una produzione di veleno nucleare che si chiama xeno, che è un prodotto della fissione nucleare, che di fatto abbassa la reattività, cioè in definitiva agisce come ostacolo alla potenza del reattore, per cui per compensarlo devi estrarre, questa è la cosa pericolosa, devi estrarre ancora più barre di controllo. Le barre di controllo sono sempre inserite con diversa profondità per regolare la potenza del reattore e mantenerlo comunque sempre in sicurezza. Questo transitorio da xeno, così si chiama, complica le cose, perché lui stesso è un veleno, un assorbitore di neutroni, di flusso neutronico, quindi tenderebbe addirittura a spegnersi. Allora, per impedire questo, cominci a estrarre le barre di sicurezza. Per fare questo, la pensata dei tecnici dell'impianto fu quella di passare da una regolazione automatica della regolazione delle barre di controllo, dell'inserzione delle barre di controllo, a una manuale, perché altrimenti secondo loro non riuscivano a venire fuori da questa situazione di instabilità. Questo provocò un ulteriore problema, al punto che a un certo punto la potenza del reattore scese quasi a zero, perché non è vero poi che la mano dell'uomo in certe condizioni e rispetto a certi macchinari è così rapida e sensibile da poter sostituire un sistema automatico. E comunque questo avvenne, e allora qualcuno cominciò a dire: sospendiamo il reattore. Questo sta a record nei documenti anche dell'IAEA, nei processi che ci furono. Qualcuno degli operatori disse: vabbè, non ci sono più le condizioni per portarla avanti, meglio che abbandoniamo e lo faremo un'altra volta. L'operatore principale, cioè il responsabile dei test, viceversa, per motivi che non sono mai stati chiariti, ma insomma possiamo anche dire qualcosa su questo, insistette per portarla avanti e addirittura ordinò che fossero disinnescati i sistemi, gli ECCS, i sistemi di raffreddamento di emergenza, quindi fu messo fuori servizio, e addirittura ponticellati gli altri sistemi di protezione sul reattore, che ponticellati significa bypassati, con un contatto manuale messo sopra l'interruttore di regolazione, quindi bypassato completamente l'interruttore di regolazione, affinché non intervenissero durante lo svolgimento dell'esperimento, perché altrimenti non riuscivano a farlo. Insomma, questo fu l'atto principale di violazione di procedure di sicurezza, fino al punto che lasciarono inserite solo 8 barre di controllo dentro il reattore, quando la specificazione era che al minimo ce ne dovevano essere 30 in qualsiasi condizione di funzionamento. Meno di 30 barre non potevano essere disinserite.
E ci chiedono a cosa portò questa decisione, ma penso lo spiegherai adesso. Non ho capito se è perché si prese questa decisione o quali furono le conseguenze, ma penso che me lo dirai.
La decisione, qui è un'ipotesi, quindi non è, perché tra l'altro non è un fondamento scientifico. L'ostinazione nel portare avanti questo esperimento fu dovuta a motivi di carattere egoistico politico del responsabile dell'esperimento, perché bisogna pensare questo: il 26 aprile è a pochi giorni dal 1 maggio. Il 1 maggio l'Unione Sovietica era la festa più importante, insieme alla festa per la vittoria sui nazisti eccetera, ma era la festa più importante del paese, si svolgeva cerimonie, era la festa del regime anche, insomma, parliamoci chiaro, perché il regime celebrava se stesso e così via. Si dice, che il responsabile del test voleva a tutti i costi, siamo al 26 aprile, presentarsi alla scadenza del 1 maggio con i suoi superiori gerarchicamente, politici gerarchicamente eccetera eccetera, con questo risultato, cioè abbiamo completato il test, insomma un successo, delle solite roboanti cose di carattere sovietico, e quindi questo sembra la motivazione, che non ha niente a che vedere con le cose tecniche, che spinse quest'uomo, questa persona, a imporlo addirittura agli altri, che viceversa avevano delle perplessità. Questa cosa è tratteggiata bene, questo apro una piccola parentesi ma molto interessante, questa cosa è tratteggiata bene in un film sovietico che si chiama Raspad, lo trovate su internet, su YouTube, c'ha i sottotitoli in inglese, del 1990. È il primo film fatto su Chernobyl, dove almeno questi signori sceneggiatori americani sicuramente hanno attinto, perché ci sono delle scene come l'evacuazione di Pripyat esattamente copiate da quel film sovietico del 90, compresa una sequenza dove si vede un povero cane che, siccome i padroni sono saliti sui pullman dell'evacuazione, corre appresso ai padroni che stanno sul pullman, così, no? E beh, lì è uguale proprio, è evidente che è copiata. Però in quel film, che tratta tutta la materia in modi completamente diversi, non solo si fa capire questo aspetto, e cioè che tutto questo aveva a che fare anche con le celebrazioni del primo maggio, tant'è che se non dissero niente le autorità sovietiche erano proprio di questo incidente, erano proprio perché non volevano guastare le celebrazioni del primo maggio, cioè i cittadini sovietici non seppero niente, il primo maggio tutti a festeggiare mentre c'era stata quella tragedia terribile. E badate bene, quel film non è che fa sconti al regime, se chi c'era voglia di vederlo poi lo capisce, perché ci sono scene molto significative in cui la gente si ribella e chiama bastardi letteralmente tutti quelli della nomenclatura che, per esempio, da luoghi come Kiev si squagliavano, mettevano in salvo le famiglie e così via. Insomma, quindi è un film modestissimo ma molto più serio dello sceneggiato per tanti aspetti. Insomma, chiusa la parentesi, quindi queste le motivazioni apparenti, così, insomma, descrittive del contesto. Le motivazioni tecniche non ce n'era nessuno, ovvero le motivazioni tecniche per mettere fuori servizio tutte le protezioni del reattore erano solo finalizzate contro qualsiasi logica e contro qualsiasi criterio di sicurezza a fare in modo che non ci fossero interventi automatici del sistema di sicurezza tali che impedissero l'effettuazione del test. Questo però si è risultato il disastro decisivo, perché a quel punto era chiaro, e queste furono pure tutte le considerazioni che si fecero in sede di carattere internazionale, cioè il reattore era in una situazione di instabilità tale che quando poi gli operatori si accorsero che, perché i racconti qui si fanno confusi e sovrapposti, abbiamo sentito uno scoppio, immediatamente seguito da un altro scoppio, e allora abbiamo premuto immediatamente il bottone d'emergenza Z5 che faceva cadere tutte le barre dentro il reattore, le barre di controllo dentro il reattore, che erano 211, non poche, e però queste non scendevano, e allora abbiamo addirittura spinto un'altra, attivato un'altra procedura che fa cadere per gravità queste barre del reattore, ma non è successo niente, e poi è successo il disastro totale.
Scusa, faccio sì. La casalinga della commissione di Three Mile Island, quindi a quel punto non era più raffreddato il reattore? Se mi esprimo correttamente.
Sì, in parole povere è anche così, ma il problema è questo, che intanto il sistema delle barre di sicurezza aveva una velocità di caduta lenta, adesso dico un numero, poi che sembrerà chissà che, ma viceversa è lento. Queste per entrare tutte nel nocciolo del reattore, una barra per entrare completamente nel nocciolo del reattore impiegava 18 secondi. Può sembrare poco, invece è un'enormità, è troppo, tant'è che quando hanno fatto le modifiche al sistema di sicurezza delle barre di controllo la caduta era assicurata in 2 secondi e mezzo rispetto a 18.
Questo esatto. Rispetto alla velocità di reazione nucleare,
questo sempre
ovviamente.
Rispetto alla, perché le velocità di reazione della fisica sono enormemente più alte, cioè il reattore da 500 megawatt di potenza a cui stava al momento dell'incidente è salito a 4.000-5.000 megawatt nell'arco di, ma neanche, forse veramente 1-2 secondi, in tempi rapidissimi, quindi e a quel punto era assolutamente ingovernabile. Il problema è stabilire se, e qui si ritorna allo sceneggiato che sposa una tesi discussa nella conferenza di Vienna dell'86 e poi in un'altra conferenza sempre a Vienna, sempre su Chernobyl, del 92, ci sono due documenti ufficiali che lo testimoniano, se l'incidente era dovuto al fatto che il personale aveva violato le procedure, e qui non ci piove, l'IAEA accetta la prima tesi fornita dalla Commissione Sovietica in agosto del 1986, dove si dice la responsabilità principale è delle violazioni di procedure da parte del personale, di procedure di sicurezza che ha portato all'incidente. Questa è la ragione principale. E nel 1992, viceversa, c'è un aggiornamento di questa valutazione, perché nel frattempo gli stessi scienziati sovietici, al solito, e qui si apre l'altra parte del discorso che dicevo prima, cioè tra scienziati, tra ambienti scientifici si parlano al di fuori delle, dei vincoli di regime. Nella stessa conferenza di Vienna del 1986, presente Legasov, questo che viene rappresentato nello sceneggiato, questo scienziato chimico che viene rappresentato.
All'inizio la prima puntata comincia proprio col suicidio di Legasov, sì. Ma ti risulta?
Sì, sì.
Ah, niente, per sapere.
Legasov si è suicidato nel 1988. Qui anche qui si innesta tutta una dietrologia, perché si è suicidato, le pene, la responsabilità, lui sapeva e così via. Non si può escludere niente, però c'è da mettere in conto una cosa che viene sempre sottaciuta. Legasov, durante la sua permanenza a Chernobyl, così come anche Scerbina, il politico, e tanti altri, si è preso una dose di circa 450-500 rem che gli ha fatto venire delle malattie. D'altra parte, se ti ricordi, in un momento in cui parla proprio col politico, dice: a noi che succederà?
A noi viene il cancro.
A noi verrà
e
il
lui
cancro,
risponde, cioè. Il politico risponde: ci è andato anche bene, perché lui prima gli descrive appunto tutte le conseguenze di un'esposizione così elevata alle radiazioni. Qui c'è anche, non so se ti porto fuori campo, diciamo che sono terribili le conseguenze fisiche delle radiazioni, c'è una morte veramente terribile, perché c'è la distruzione delle cellule, mentre in tempi, diciamo, con esposizioni minori e in tempi più lunghi, c'è un danno del DNA che poi appunto può generare cancro e anche altre patologie. Però c'è questo discorso, che la persona che appunto ha subito questa dose enorme di radiazioni, che certe volte la fa proprio morire nel giro di pochissime ore e poi comunque prolunga l'agonia invece per giorni, sia contaminante a sua volta. Ecco, e tu mi dicevi che questo non è possibile.
Non è possibile nei termini in cui, di nuovo, lo sceneggiato te lo fa vedere, perché una persona che si ammala di radiazioni lo può fare in due modi: o per contaminazione o per irraggiamento, ovvero
per contatto, diciamo.
Per contaminazione, se viene a contatto per esempio con polvere radioattiva, con materiali concreti che gli entrano nella pelle in qualche modo, oppure perché li ingerisce, no? C'è anche l'ingestione occasionale, può succedere. Allora, in quel caso tu hai fisicamente del materiale radioattivo nel tuo corpo, che seguita a emettere radiazioni in quanto materiale, perché difficilmente un pezzo di ferro, una polvere di qualsiasi tipo viene immediatamente metabolizzata. Quindi puoi essere radioattivo. Mai nelle forme,
come il famoso che citavamo nell'intervista a Putin, quello che aveva proprio ingerito il plutonio e quindi lui era contaminante, ok.
E mai però nella forma che ti lascia immaginare il filmato. Addirittura la moglie del pompiere che va a visitarlo poi abortisce, perché appunto ha toccato il marito, l'ha abbracciato e così via, insomma, a meno che il pompiere non si sia contaminato, eppure c'aveva tutte le protezioni o abbia ingerito queste cose. E nel caso dell'irraggiamento, come il 90% probabilmente delle morti da radiazioni, perché grazie a Dio la contaminazione devi essere proprio sprovveduto tu, non osservare le minime regole, insomma, no? Che la mascherina, le cose ti proteggono, gli indumenti protettivi, già i tuoi vestiti in qualche modo ti proteggono. Se tu vieni irraggiato, sono particelle che arrivano, particelle non hanno corpo, non è materiale che rimane, ionizza immediatamente e fa danno, ma sparisce in quanto corpo estraneo.
Altra cosa, ovviamente, per esempio, anche se in dosi molto minori, chi soprattutto nel nord Europa, ma comunque anche in Italia, ha ingerito alimenti che erano contaminati dalla polvere.
Bisogna vedere anche lì i livelli. Cioè, certo. In ogni caso, le profilassi ve le trovate facilmente su qualsiasi, ma insomma c'è quella statunitense, non ricordo adesso come si chiama, che è forse quella più esplicita e dettagliata. Ti dicono che la protezione normale per personale sanitario e per chiunque va a visitare un paziente irraggiato è quella, quasi più per il paziente che per chi lo va a trovare, di proteggerlo da eventuali, perché a quel punto sei a rischio come protezione immunitaria, qualsiasi cosa estranea viene da fuori, ti può far venire infezione, fa precipitare la situazione eccetera. La tua protezione come visitatore, come quello che assiste, e la mascherina sul viso e il resto, insomma, è più che sufficiente. Questo è acclarato, insomma, quindi anche lì, insomma, c'è una drammatizzazione evidentemente. Però detto questo, e tornando alla conferenza del 1986, dicevo, ci fu Legasov che la illustrò personalmente insieme ad altri esperti sovietici. Beh, ci furono anche qui dei contatti non ufficiali in quella circostanza, perché ci furono dibattiti, conversazioni, non so come chiamarle, tra questo gruppo di scienziati, almeno alcuni di loro sovietici, e i loro corrispettivi occidentali, in cui si parlarono fuori dalle righe. E in questo parlarsi fuori dalle righe, cosa venne fuori già ad agosto del 1986? Che il progetto dei reattori a grafite sovietici, RBMH, come quello di Chernobyl, avevano un coefficiente di reattività positivo. Quindi erano reattori che in Occidente erano mal visti. Ce n'erano, perché ce n'erano, anche quelli inglesi erano a grafite e se non avevano un coefficiente positivo di reattività stavano molto vicini a questo. E gli stessi reattori canadesi Gandu, e in particolare in Italia, insomma, tanto per rimanere ai nostri, sempre che celebrano l'energia e i grandi progetti della mente della scienza italiana, c'era il CIRENE. Il CIRENE aveva decisamente un coefficiente di reattività positivo, e quando però c'è Chernobyl tutti quanti a pontificare, ma i russi mettono in funzione i reattori con il coefficiente di reattività positivo, non poteva che finire così. Mi ricordo, io scrissi proprio al manifesto all'epoca, di guardate, attenti a come parlate, perché poi parlate bene del CIRENE, che pure lui c'ha un coefficiente di reattività positivo. Quindi, insomma, però questi scienziati fecero questo accenno, dicendo che la cosa gli era nota all'Accademia delle Scienze, a tutti gli istituti nucleari sovietici, che erano stati anche immaginati e progettati dei provvedimenti che però non erano stati realizzati. I provvedimenti significavano un maggiore arricchimento, un cambio di velocità nella caduta delle barre di controllo, proprio per essere più pronti nel controllo della reattività, e anche una modifica particolare al sistema delle barre di controllo, che, come dice lo sceneggiato televisivo, è fatto sì di un corpo di boro alto quanto l'altezza del reattore. In questo caso parliamo di 7 metri, mi sembra, e che però è seguito, come tutti i reattori del mondo, da un'appendice che non è fatta di boro, ma è fatta di altro materiale. A volte è un materiale quasi inerte dal punto di vista del flusso elettronico, comunque un materiale non assorbitore come il boro, perché per motivi di regolazione e di equilibrio del flusso neutronico, quando le barre di controllo sono estratte, al loro posto che c'è? L'acqua. Magari l'acqua in certe situazioni non è adatta, è meglio metterci un altro elemento che tutto questo è riconducibile a conti complicatissimi di natura nucleare, che fanno sì che quando non c'è la barra di controllo, quando non è necessaria la funzione di assorbire i neutroni e quindi di abbassare il flusso elettronico del reattore e quindi la potenza, non ci può stare il vuoto, perché il vuoto nella fisica nucleare significa che lì hai dei picchi di potenza negativi o positivi che non vanno bene, che creano comunque disequilibrio, e allora bisogna metterci qualche cosa. Nei reattori russi c'era messa grafite come omogeneità, è come se in quel momento il canale che ospita la barra di controllo fosse riempito di grafite, e come tutto il resto del reattore. E questa non era un errore, era una scelta, così come una scelta che i reattori a acqua bollente della General Electric, anche loro hanno questa appendice che si chiama followers, che è fatta di un materiale d'acciaio, e acciaio e basta, acciaio oppure zircaloi a secondo, perché c'ha le stesse proprietà dal punto di vista dell'assorbimento neutronico. Allora, questo accenno fatto nel 1986 fece scattare però anche qui fu un modo di farlo sapere all'Occidente: guardate, non c'è un problema di progetto sui reattori RMBMK e ci stiamo lavorando. Questo fece scattare tutta una ricerca, un'analisi dell'incidente, eccetera, eccetera, che nel 1992, con la revisione del primo rapporto, l'aggiornamento del primo rapporto, portò a dire che oltre all'errore degli operatori c'era anche da mettere in conto che la configurazione delle barre di controllo con questa appendice fatta di grafite avrebbe potuto causare un aumento di reattività che avrebbe potuto teoricamente portare poi a quello che è successo, cioè all'incidente vero e proprio, ma questo solo nelle condizioni in cui si trovava il reattore in quel momento, che erano condizioni particolari, che erano frutto della violazione delle procedure di sicurezza da parte del personale. Questo è a record nei documenti ufficiali internazionali. Quello che fa viceversa lo sceneggiato televisivo è quello di dire: questo dettaglio delle barre di controllo era noto non solo al regime sovietico, ai progettisti e a tutti quanti, e non si era voluto intervenire, ma addirittura che il fatto che l'appendice delle barre di controllo fosse fatta di grafite e non di boro era una scelta dettata dal regime per risparmiare, perché la grafite costa meno del boro, a parte che è una cazzata, scusate il termine, in assoluto, costano uguale, perché il boro, insomma, se voi andate a comprare l'acido borico lo tirano dietro, non è che costa, e poi comunque 200-300 kg di boro in più rispetto a quello che costa un reattore sono veramente una sciocchezza, ma è un falso scientifico e un falso storico, che però dà tutta l'interpretazione chiave di questo, delle finalità di questo sceneggiato, perché come ho detto l'appendice delle barre di controllo deve essere fatta di materiale diverso dal boro, perché nel momento in cui io estraggo le barre significa che voglio farla aumentare la potenza. Se ci lascio sempre boro, sta potenza non aumenterà mai, diventa una barra di controllo infinita sempre di boro, e quindi non aumenterà mai la potenza se io lascio sempre un assorbitore di neutroni e impedisco al flusso neutronico di crescere. E questo vale per tutti i reattori del mondo di qualsiasi tipo, e quindi questo è il falso scientifico. Il falso storico è che si accredita proprio un atteggiamento criminale da parte del regime sovietico nell'aver scelto questa soluzione tecnica per risparmiare, e quindi immaginate voi, insomma, quale aberrazione, no? Nella mente di queste persone. Ora che conta parlare di deficienze, di ritardi, di revisioni e così via, un conto è parlare di tutto questo, perché alla fine arrivano a questa conclusione che si sposa poi con la versione data dai operatori di sala controllo al processo che gli fu fatto, ai superstiti, chi era morto no, ovviamente, nel 1987. Il processo fu fatto proprio a Chernobyl a luglio del 1987. Gli operatori dissero: ricostruzione non verificata dalla strumentazione, anzi le strumentazioni con i dati riportati dalle strumentazioni dicono qualche altra cosa. Dice: andava tutto abbastanza bene, era tutto sotto controllo. A un certo punto sentimmo dei colpi, dei boati, dei colpi. Allora abbiamo spinto il bottone d'emergenza Z5 e a quel punto è scoppiato tutto, come a dire l'inserzione delle barre di controllo ha causato, invece di fermare l'incidente, lo ha causato. E lo sceneggiato dice: perché lo ha causato? Perché la parte iniziale di queste barre di controllo era fatta di grafite invece che di boro, e quindi invece che spegnere la reazione l'ha aumentata addirittura, e quindi la responsabilità è nel progetto che per risparmiare ha messo la grafite al posto del boro. Qui si combaciano perfettamente la tesi che porta avanti lo sceneggiato, che come dicevo è una tesi infame e che non è suffragata correttamente dalla dinamica e dalle registrazioni dell'incidente, anche perché c'è un'altra personalità dell'ex Unione Sovietica, che si chiama Boris Gorbachev, attenzione a non confondere con Gorbachev, comunque Boris Gorbachev, che è un fisico e neanche troppo affiliato, diciamo così, o simpatizzante del vecchio regime, che ha fatto delle ricerche successive pubblicate una decina d'anni fa e anche prima, a partire dal 96 fino agli anni 2010, 2000 e oltre, in cui lui riuscì a far collimare la sequenza incidentale con le manovre di sala controllo fatte dagli operatori. E come ci riuscì? Perché casualmente venne a sapere che degli istituti sismologici dell'Ucraina e anche della Bielorussia, distanti 150-200 km dal sito di Chernobyl, registrarono una scossa sismica di lieve intensità, allora esattamente coincidente con l'incidente. Questa scossa sismica era dovuta all'esplosione del reattore, che equivaleva, insomma, sia pure piccola e a una distanza ravvicinata, veniva registrata come una scossa sismica. Del resto, quando facevano scoppiare bombe atomiche sottoterra, venivano registrate dai sismografi. Questo era più bassa rispetto a un'esplosione atomica, però comunque registrata. E beh, attraverso questo lui dimostra esattamente che l'esplosione registrata dai sismografi è perfettamente coincidente con l'attivazione del pulsante d'emergenza che doveva far scendere tutte le barre di controllo, e che quindi l'esplosione è avvenuta, la distruzione del reattore è avvenuta prima, perché attraverso questa collimazione di risultati anche temporali lui dimostra, parliamo di 10-20 secondi, tutto avviene in 10-20 secondi, che il reattore aveva perso la sua configurazione geometrica a causa delle manovre fatte, e quindi i canali si erano distorti, quindi le barre di controllo non entravano più neanche a martellate, perché il canale si era deformato, non c'era più spazio per entrare. Lì parliamo di tolleranze di decimi, millimetri, insomma cose di questo tipo, quindi estrema precisione, perché era tutto surriscaldato, aveva cominciato a scarseggiare l'acqua, si era prodotto vapore, quindi si erano deformati tutti i canali, non c'era verso di fermarlo più quel reattore, quindi tutto era avvenuto prima, una manciata di secondi prima, ma tutto era avvenuto prima. E quando gli operatori spinsero il bottone a Z5 era inutile, perché a quel punto, come dice qualcuno, il reattore non c'era quasi più, era già distrutto nella sua configurazione, anche se non era scoppiato. Lo scoppio, poi, come ultima cosa da dire, meccanicamente fu dovuto al fatto che prima si crea un'enorme pressione, in quanto non c'era più acqua, i canali si erano deformati, non c'era più acqua, quel poco che c'era era vaporizzato a causa dell'altissima temperatura, il combustibile aveva raggiunto temperature di fusione, intorno il combustibile comincia a fondere a 1200-1400 gradi al centro delle pastiglie, ma a 2000 gradi è tutto fuso, a maggior ragione tutti i materiali metallici che gli stanno intorno, la grafite si incendia a 600-800 gradi, comincia ad incendiarsi, quindi quel poco di acqua che c'era era vaporizzato quasi istantaneamente. In assenza di sfogo era aumentata enormemente la pressione, fino a provocare uno scoppio meccanico che ha fatto saltare il tappo del reattore, costituito da una piattaforma di cemento armato da cui partivano tutti i comandi delle barre, i canali, eccetera eccetera, pesante 2000 tonnellate. Questa piattaforma si era sollevata e ricaduta su parte del nocciolo, questo fu registrato anche dalle fotografie, e quasi immediatamente dopo, qualcosa come 7, 8, forse 10 secondi dopo, c'era stata l'altra esplosione che aveva letteralmente distrutto tutto, dovuta al fatto che le guaine di zirconio metalliche di zircaloi che racchiudono il combustibile, in presenza di vapore liberano idrogeno, a temperature anche queste intorno ai 1200 gradi, liberano idrogeno in quantità notevole, e l'idrogeno a contatto con l'acqua, con l'aria, scusate, essendosi sovellato al coperchio del vettore, ha causato un'esplosione, come del resto era avvenuto parzialmente a Three Mile Island e come era avvenuto con forza distruttiva anche a Fukushima in due reattori, anche lì c'era stata un'esplosione di questo tipo. Questa esplosione aveva distrutto completamente tutto, perché era quella sì, ed era quella registrata, la seconda esplosione registrata dai sismografi, perché è stata quella più grossa.
Vogliamo ricordare anche tutti coloro che sono morti o su quasi subito dopo, insomma, tu hai parlato all'inizio dei pompieri e di come sono stati trattati all'interno dello sceneggiato, e invece diciamo un pompiere è formato per ogni tipo di incidente. Quando arrivarono lì si vede addirittura questo pompiere che prende in mano un blocco di granito fumante, di grafite fumante, e subito dopo la mano gli si comincia a coprire di bolle, un dolore terribile, eccetera. E in realtà i pompieri che arrivarono lì erano consapevoli, cioè lì per lì pensarono a un incendio, però poi furono consapevoli di quello che stava succedendo, anche perché poi ne arrivarono comunque continuamente dopo, non è che arrivarono quelli e finisce lì. E lì c'è un discorso anche da fare rispetto a tutte le persone, compresi anche gli scienziati che arrivarono sul posto, e che erano consapevoli dell'esposizione a cui si sottoponevano, dell'esposizione a cui era sottoposta la popolazione, appunto inconsapevole invece. E quindi diciamo si chiamano eroi, si parla di sacrificio, eccetera. Probabilmente invece sicuramente è quel meccanismo che fa dell'essere umano un animale socievole, nonostante poi insomma sia anche capace di brutture incredibili, che poi fanno scattare, diciamo, quella che possiamo scientificamente chiamare l'istinto di conservazione della specie rispetto a quello di conservazione fortissimo di se stessi. E c'è l'esempio appunto di una madre in particolare, senza nulla togliere ai papà, ma insomma, che anche nel mondo animale non ha nessun dubbio di sacrificare la propria vita, diciamo, mettendo avanti quella dei propri figli e figlie. Questo ovviamente attiene proprio all'istinto di conservazione della specie, che probabilmente anche poi si può dipingere, no, eccetera, ma non voglio nulla togliere al coraggio di queste persone, che comunque si sono rese conto che lì pensare a se stesse avrebbe significato veramente accelerare o provocare indirettamente, è chiaro, la morte di migliaia e migliaia di persone. Questo comunque avvenne. Vi ricordo che in Italia ci fu tutta una campagna, credo anche in altri paesi d'Europa, per accogliere i bambini di Chernobyl, come volevano, venivano chiamati, ma in realtà poi la cosa, diciamo, se pensiamo alle precauzioni che furono prese in Italia, che sicuramente sulle radiazioni che arrivavano, che erano comunque molto elevate e che sicuramente hanno avuto conseguenze sulle quali non ci dicono le cose, secondo me, ancora, che venivano appunto ospitati in Italia per sottrarli, insomma, a una situazione che comunque mi ricordo questi bambini senza capelli, eccetera eccetera. Poi negli anni si vedono magari danni, perché i processi, al di là di quelli immediati, i processi di danneggiamento del DNA, come quelli che avvengono per l'esposizione sconsiderata a raggi solari, per esempio, no? Quando la cellula viene diciamo invasa in maniera eccessiva da queste radiazioni, quelle nucleari non ne parliamo, si creano dei danni al DNA che poi sono quelli che generano il tumore, e quindi questo, insomma, va considerato. Rispetto a questo, certamente queste persone, insomma, hanno, se non, la nostra ammirazione, il nostro rispetto e la nostra gratitudine in ogni caso e per sempre.
A proposito, volevo ricordare due cose. Una, che moltissimi bambini di Chernobyl furono ospitati a Cuba.
È vero.
E voi potete immaginare, insomma, le disponibilità economiche dei cubani di Cuba, insomma, eppure ne ospitarono tantissimi, veramente tanti. Fu il paese al mondo che ne ospitò di più. Gli altri, più che ospitarli, mandarono aiuti, mandarono insomma sottoscrizioni, per carità, la solidarietà.
No, cioè, comunque c'è in Italia queste... non molte regioni, ma insomma
sì, sì, vennero anche in Italia alcuni, ma veramente a Cuba ne andarono tantissimi, e ci sono rimasti per parecchio tempo, insomma, i risultati, vabbè, quelli che si potettero ottenere. L'altra è che, questo è un ricordo più personale, insieme a Dario Pacino, proprio era l'autunno del 1986, avevamo pensato di erigere un monumento ai pompieri di Chernobyl, ai pompieri come simbolo, perché poi dentro c'erano i liquidatori, c'erano tutti questi volontari, i soldati, insomma, ripeto,
i minatori,
ma insomma ce ne furono, si stimano 600-700 mila persone complessivamente che hanno lavorato volontariamente a risanare Chernobyl, quindi al sarcofago, alla bonifica del terreno, a tutto quanto eccetera. Ricordo che ne facemmo anche un report specifico a Fukushima, e il personale, la forza lavoro bruta addetta a queste funzioni, assomma 5.000 persone, 5.000-6.000, 7.000 in alcuni momenti, e come abbiamo saputo, come si dice, assoldate, insomma, accattate, il caso di dirlo, tra le persone più disagiate,
più disperate,
più disperati, senza, gli danno $100 al giorno e così via, magari senza spiegargli che cosa vanno a fare. E beh, questa proposta la facemmo del monumento ai pompieri di Chernobyl al sindaco di Montalto di Castro, perché insomma, all'epoca Montalto di Castro era in corso di realizzazione, poi nell'87 c'è fu un referendum eccetera eccetera, ci sembrava insomma non solo un atto doveroso ma anche estremamente simbolico, però insomma non andò in porto, senza che vi sto a raccontare in retroscena sciocchi e inutili come sempre.
Invece quello che forse manca, per esempio, non so adesso nei paesi che furono più del nord Europa, che furono investiti sicuramente in maniera più massiccia del nostro da questa altissima nube radioattiva, mancano, almeno io non l'ho letti, magari ci saranno, ma non, insomma, sono abbastanza scettica, dati sulle conseguenze, perché anche un assorbimento di radiazioni, io non, molte spero che ci stanno ascoltando, erano giovani o non erano nati, e non lo dico perché insomma per loro soprattutto è importante capire non solo quello che è successo, ma insomma anche qual era il clima e l'atmosfera, e che era abbastanza di terrore anche in Italia, no? Perché alla fine non potevi mangiare niente di ciò che fosse in superficie. Dice, dovevi sbucciare i piselli, ma mentre io sbuccio i piselli, la buccia e quello che è all'interno del baccello vengono in contatto, io questo, oppure mentre sbucci la cipolla, che sta, insomma una serie di cose che non hanno sicuramente garantito, l'assalto al latte in polvere che finì nel giro di 2 giorni, c'era chi c'aveva i bambini, che cosa gli dava, pure chi allattava se fosse il problema, ovviamente, è ovvio, no? Oppure i surgelati che finirono nei supermercati, insomma una situazione veramente anche drammatica qui in Italia. Le conseguenze di quegli assorbimenti relativamente più bassi, è ovvio, di quelli che abbiamo raccontato, però non chissà che effetto, non so se c'è uno studio in questo senso. Sicuramente,
ma guarda, ce ne sono, per esempio, tantissimi. Ce ne sono tantissimi. Il problema è questo, e questo che sto per dire è per me è la chiave di interpretazione anche di questo sceneggiato televisivo, ma di sottolineo anche perché viceversa è l'interpretazione mondiale che fu data dell'incidente di Chernobyl. Se andate a cercare i rapporti ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'IAEA, che parlano di Chernobyl, vi dicono che le vittime sono pochissime, si parla in alcuni casi 34 morti, qualche volta arrivano a 150 eccetera, i casi di leucemia, dei cancri successivi sono ridotti al minimo, quando viceversa i calcoli, le stime fatti da scienziati ucraini, bielorussi, russi, soprattutto dell'est, che ci hanno lavorato tantissimo, dicono tutt'altra cosa, dicono cifre incommensurabilmente più grandi. Perché questa sottovalutazione? Ed è questo il punto centrale della faccenda. Perché all'epoca fece comodo accettare subito l'interpretazione sovietica che diceva, che poi è vero, ma non diceva proprio tutta la verità, c'era qualcosa, no? L'instabilità di questi reattori, qualche cosa di difettoso nel progetto. Fece comodo dire che la responsabilità, anche se è vero, per il 90% era tutta del personale che aveva violato le norme di sicurezza, perché questo è fuori discussione. Ma fece comodo anche all'IAEA, all'Occidente, a tutte le società elettriche, le società nucleari, chi ci aveva gli impianti nucleari, perché in quel momento Chernobyl aveva terrorizzato l'opinione pubblica mondiale. Nessuno voleva più sentir parlare delle centrali nucleari. È inutile che gli vai a dire ma quello russo non è fatto bene del reattore, quello nostro è buono, perché per la gente comune i reattori sono tutti uguali. Non sono in grado di cogliere distinzioni di questo tipo. E allora avere stabilito che la colpa era del personale significava assolvere la scelta nucleare. Questa è la cosa importante. Assolvere la scelta nucleare e tutte le sue conseguenze. E questo l'hanno fatto a Three Mile Island, l'hanno fatto a Chernobyl, l'hanno fatto a Fukushima. È ancora così, sempre più con difficoltà, tant'è che gli ordinativi sono sempre ridotti a zero, salvo quelli russi, e qui dovremmo aprire un altro capitolo. Ma questa è la sostanza. E allora in quel momento ci fu proprio il blocco della lobby, la lobby nucleare fece blocco contro l'opinione pubblica mondiale, perché doveva salvare a tutti i costi l'energia nucleare, e non poteva dire che la tecnologia sovietica era inferiore e che per questo ha causato il disastro, perché non era così. Fior de filo nucleari con cui ho lavorato, nessuno si è mai permesso di dire ma quelli non sanno fare una scarpa uguale all'altra, sono capaci eccetera eccetera, perché poi sono nati in nuovo spazio, hanno fatto questo, insomma non sto a dilungarmi su questo. E però il momento richiedeva questa proprio omertà totale, questo blocco verso la paura, verso la diffidenza sulla scelta nucleare, che andava salvaguardata perché era un business, perché era un affare per tanti motivi, insomma. E questo è un'occasione persa dagli sceneggiatori del filmato HBO. Tra l'altro Craig Mazin è lo sceneggiatore principale, è un filo nucleare, ma questo, insomma, detto tra parentesi, perché potevano. Questo sarebbe stato un bello sceneggiato, cioè descrivere questi retroscena che ho descritto io, comprese i contatti informali tra Occidente e Unione Sovietica, tra scienziati, così, per cui l'Occidente sapeva, e così. E la fine qual è? Che la cupola, in senso mafioso, della lobby nucleare preferisce una soluzione che assolve tra virgolette l'Unione Sovietica, pur non mette in discussione la scelta nucleare. Questa è la sostanza, insomma, che è veramente ignobile, oltre i dettagli che ho specificato.
Pronto?
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 Pronto, 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 pronto?
Pronto, vai.
Pronto?
Vai, vai.
Sentite?
Okay. Sì.
Ciao, buongiorno, buongiorno Giorgio.
Ciao.
Niente, volevo soltanto dire, cioè, per quale motivo, insomma, ci si arrabbia così tanto? Sì, ok, è una cosa che è molto successo tra chi guarda la televisione e chi ne viene, come dire, influenzato, d'accordo? D'altra parte sono anche passati 33 anni e quindi chi nacque allora adesso a 33 anni e non ne sa nulla. Noi che siamo giustamente più vecchi, le cose le sappiamo anche, come dire, per presa diretta, come vogliamo. Però d'altra parte si tratta di uno sceneggiato, non di un documentario, e quindi così come John Wayne e i film americani ci descrivevano i pelle rossa cattivi e i cowboy buoni, cioè come dire, noi altri certo sappiamo benissimo dove si vuole andare a parare. Ne sono stati fatti di documentari.
No, capisco quello che vuoi dire. Ti faccio solo notare questo: che non è un documentario, è uno sceneggiato. Allora,
appunto, è quello che ho detto.
No, aspetta, aspetta. Allora, però, io avrei messo, per onestà professionale, dei nomi di fantasia. non avrei messo Legasov esistito veramente, Scherbink esistito veramente,
Gorbaciov
eccetera eccetera, cioè i riferimenti, e lo vedrai quando parlo,
ma perché c'è la malafede, ovvio,
è questo che volevo,
ma certo, ma è ovvio, quindi, che c'è la malafede, però quello che, perché come nei cosi, nei film americani, non devi vedere dei Pelle Rosse, c'era Toro Seduto chiamato Toro Seduto, capito? Cioè,
sì, ma scusami, però se posso dirti una cosa, i film americani con Toro Seduto eccetera, i nativi americani, come diciamo noi, sì, allora indiani, erano cattivi, crudeli e mangiavano la gente,
esatto,
viva. Ci sono voluti anni e anni di cinema prima che arrivasse un film come Soldato Blu, che, se mi ricordo, era il primo, e siamo negli anni 70 o alla fine degli anni 60, in cui si ristabilisce un po' la verità, e poi sono arrivati gli altri, l'uomo chiamato Cavallo eccetera eccetera.
In questi 30
però
anni,
quando tu dici noi altri, parli infatti di noi, e io non sono nemmeno sicura, e questo l'ho sperimentato quando abbiamo cominciato a parlare anche con compagni e compagne, insomma, che le cose le seguono e sono abbastanza disincantati, che in realtà che cosa fosse effettivamente successo a Chernobyl non è che lo sanno in tanti, perché né allora né adesso si ha la pazienza, giustamente per certi versi, di andare a vedere che cosa effettivamente è successo. E c'è stato, perché lo sceneggiato è fatto bene, sono bravi gli americani a fare film, chi lo nega? Per cui magari anche tante persone, noi altri, a pensare c'è cascata, poi giustamente dai pure addosso all'Unione Sovietica, ci mancherebbe altro, no? E l'abbiamo fatto in tempi veramente non sospetti. Però poi, quando questo fa parte di una propaganda che comunque non vuole rinunciare assolutamente in nessun modo al nucleare, perché questi sono soldi, tutta una serie di cose, è una catena infinita di cui abbiamo parlato tante volte, questo ovviamente è più facile far passare una cosa del genere attraverso uno sceneggiato che magari fare un documentario che poi la gente si rompe le scatole e manco lo guarda, capito? Non confondiamo la nostra attenzione.
Sì, documentari ne sono stati fatti parecchi, e io ho avuto modo di vederli, anche ben documentati, lo dice la parola stessa, e non solo su Chernobyl, ma su tutto quello che per esempio è successo e succede ancora nelle vicinanze, nei reattori francesi e così via, autofertilizzanti o meno. Quello che volevo soltanto dire adesso a Giorgio, a te, insomma, a Radio Onda Rossa, è che ne abbiamo parlato diverse volte nel corso degli anni, è vero, però non abbiamo mai parlato, almeno io non ne ho memoria, di quello che la Sogin con Carl Jean e così via è andata a fare in Ucraina, cioè qual è stata la collaborazione capitalista dell'Italia, dei paesi occidentali in quella zona, cioè effettivamente cosa sono andati a fare, capito? E parecchi miliardi ne sono usciti fuori, magari non era il tema della trasmissione, sono d'accordo, però magari riallacciandosi qualche cosettina potrebbe venire fuori. Io non ho dati aggiornati e so ben poco, ma compagni che ne sanno più di me sicuramente qualcosa potrebbero dire fuori, e lì effettivamente lo schifo delle successive speculazioni fatte sulla pelle di appunto di tutti, dai pompieri ai cittadini, sia stanziali nell'Ucraina, sia appunto nelle aree poi diciamo limitrofe grosso modo, è venuto, come dire, deve venire fuori. E noi abbiamo appunto questa Sogin qui in Italia che ha avuto grandi incarichi ben pagati, lucrosamente ben pagati, anche attraverso il governo italiano, per intervenire lì in sito, ma non sappiamo a fare cosa. Vabbè,
okay. Grazie, ciao.
Vabbè, il telefono ovviamente è aperto, insomma, quello che volevamo dire su questo sceneggiato l'abbiamo detto, anche cercando di fare una ricostruzione, non dico più vicina al vero, perché il vero, vabbè, una parola grossa, lasciamo stare la verità, più vicina a quelle che sono state le cose dimostrate, discusse, ridiscusse, modificate e alla fine accreditate, insomma, perché se l'accreditamento da parte degli organismi internazionali noi lo critichiamo per un verso, non è lo stesso verso che usa lo sceneggiato, come dicevo, cioè lo sceneggiato come unico responsabile di tutto questo, della gestione, delle cause, del dopo, del prima e così via, ci mette il regime sovietico. La realtà, come almeno ho cercato di ricostruirla, avrebbe dovuto metterci, se avessero seguito un po' di cosa, diciamo, il consorzio internazionale che si è sempre eretto a difesa durante e dopo gli incidenti nucleari della scelta nucleare. A Trim Island non è morto nessuno, hanno sempre detto, no? C'è fu Steinberg, Joseph Steinberg, che è stato un fisico dell'università di Pittsburgh, che ha lavorato tantissimo sempre sulle radiazioni, è morto nel 2015, che scrisse proprio provocatoriamente un opuscolo, lo trovate pure con facilmente, insomma, a Trim Island è morta gente, insomma, no? Proprio perché, per smentire tutto, perché l'atteggiamento del potere, qualunque esso sia, è sempre stato quello di dire sull'energia nucleare non è successo niente, non è morto nessuno, va tutto bene, eccetera eccetera, insomma. Allora, riproporre quella storia con queste modalità perverse, dove addirittura, ecco, allora c'è un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, sì.
Sì, eccomi, ciao. Allora, io colgo l'occasione, insomma, perché dalla telefonata dell'ascoltatore precedente voglio dire che secondo me è partire anche dal successo di questa serie TV che si può riparlare di nucleare, per come ha fatto, insomma, come avete fatto voi oggi in studio, rimettendo in fila le questioni, rimettendo anche in discussione i vari punti, perché è importante sia a livello storico ricapitolare la questione, ma anche perché non dobbiamo farci passare sotto la questione del nucleare come emergenza e come il nostro dissentire rispetto poi a quello che rappresenta il pericolo di avere le centrali nucleari nel mondo. Quindi assolutamente è utile cogliere l'occasione, sì, è di successo, sì, può essere come espedienti narrativi, ne utilizza tantissimi, però quegli espedienti narrativi che lo sceneggiatore del filo nucleare ha utilizzato sono ovviamente politici, perché poi quando si crea un'opera d'arte si crea anche politicamente, si dà la propria idea a questo, quello che si sta trattando, qualsiasi essa sia. Dopodiché è utile, secondo me, parlare anche di quello che è la situazione in Italia. Cioè, tante volte leggiamo articoli che ci parlano dei vari rifiuti che sono sparsi, allora perché non cogliere, ripeto, perché non cogliere l'occasione di parlare di Chernobyl per arrivare al nostro odierno, al nostro presente? Insomma, io vi ringrazio tantissimo per oggi, per questa trasmissione che è stata importante per me, per esempio, che ero piccola durante Chernobyl e l'ho vissuta sempre come un pericolo, sono sempre stata vicina alle lotte del nucleare, ma non mi sono resa conto di non sapere poi in realtà tante cose che forse sono tanto tecniche, però che sono importanti anche per renderci conto del pericolo proprio della energia delle centrali nucleari, insomma. Quindi io vi ringrazio tanto.
Grazie a te, ciao.
Grazie, ciao.
La compagna ha toccato sicuramente due aspetti importantissimi. Uno è quello del fatto che Chernobyl lo dimostra, e Fukushima, anche se noi siamo stati toccati di meno, perché insomma si trovava veramente dall'altra parte del mondo la centrale, cioè del fatto che è anche una cosa che è stata sollevata dai filonucleari, cioè che te non c'hai le centrali nel paese tuo, nella tua nazione, non è che stai al sicuro. A me mi sembra un problema che invece in più non un argomento filonucleare, perché appunto Chernobyl ha dimostrato che insomma, centrali nucleari in Francia per esempio, che sono ancora tantissime eppure molto obsolete, se succede qualche cosa lì per noi è un problema veramente serio. E poi quello dei rifiuti, che nessuno ancora ha mai risolto, perché comunque quelli si sapeva che c'erano quando si è cominciata la strada del nucleare cosiddetto di pace, e che è un problema che non è ancora risolto e probabilmente non lo so, non sarà probabilmente mai risolta, a meno che non decidano di fare un pianeta del sistema solare pieno di rifiuti nucleari, in qualche modo ce li manderanno, non lo so, come dice Pierangelo Bertoli, vorranno inquinare anche i pianeti.
E poi ci sono, qui se dopo questo sceneggiato, che come dicevo negli altri paesi è già stato proiettato e ha riscosso grande successo,
avrà anche qualche TV Awards, come si dice, insomma qualche premio televisivo, vedrete.
Ah, sicuramente. E ha scatenato anche qui tutta una serie di commenti, insomma, che fanno perdere tempo, però sono indici al solito, diciamo, della confusione. Perché c'è chi dice, fa il dietrologo, chi dice che per esempio questa serie televisiva è fatta nel momento in cui il nucleare russo, l'industria nucleare russa sta al top e sta vendendo reattori in tutto il mondo, cosa che non è vera, però insomma qualcosa stanno vendendo, hanno fatto enormi progressi. La stessa IAEA è vero che giudica i reattori russi oggi, non quelli a grafite che sono ormai tutti chiusi, ma quelli ad acqua, i VVR cosiddetti, i migliori reattori del mondo dal punto di vista della sicurezza. Questo è un vanto per Putin, certamente. E allora qualcuno dice, esce sto sceneggiato per far vedere che
ecco, non vi fidate dei reattori russi, è una guerra economica, insomma.
Però pure questa è dietrologia, magari c'è del vero, non lo so. Poi ce ne so tante altre di ipotesi. In Russia si dice che stanno preparando uno sceneggiato contrario su Chernobyl, fatto dal loro punto di vista, in cui tutta la responsabilità dell'incidente è dovuta a un agente della CIA che sta infiltrato. Capite che qui si rischia veramente il caos totale, perché non c'è più limite. Il problema qual è? È che se fosse uno sceneggiato di fantasia che non si riferisse all'Unione Sovietica e a Chernobyl, ma a un incidente di un paese X, senza magari che si capisce, però senza nominarlo, e senza i fatti specifici, le date, le cronistorie, il processo, la conferenza di Vienna, tutte le Legasov, i personaggi principali, sono tutti quelli esistiti. E non è più un'opera di fantasia, è un'opera che pretende di, sia pure attraverso un'interpretazione, di ridare una versione di quei fatti con i nomi e le circostanze di luogo e di tempo reali, di tutt'altro tipo, e soprattutto del tipo che ho descritto. Insomma, si dice che l'ispiratrice anzi di questo sceneggiato sia stata premio Nobel, non ricordo se ucraino o una donna, adesso il nome mi sfugge, che ha scritto Preghiera per Chernobyl o Lacrime per Chernobyl, ci sono due titoli, e per questo libro gli hanno dato il premio Nobel. Il che non significa che se allora ti sei ispirato a quel libro poi corrisponde alla verità. Liberamente tratto da, perfetto, d'accordo, ma il libro a sua volta fa riferimento a fatti concreti, a persone esistite. Il pompiere Vassili è esistito veramente, i tre processati hanno il loro nome, Akimov eccetera, i 3-4 processati a Chernobyl nel 1987, condannati per negligenza criminale a 10 anni, qualcuno meno, qualcuno a 10 anni eccetera eccetera, sono personaggi realmente esistiti, a cui non solo fa cenno lo sceneggiato, ma fa riferimento anche il libro di questa premio Nobel. Insomma, quindi è quella realtà che viene reinterpretata, mistificata, finalizzata a degli scopi, insomma. Io ho voluto denunciare questo, insomma, rispetto allo sceneggiato televisivo, che poi certamente che piace,
è indubbiamente così,
è avvincente e così via,
è indubbiamente così. E poi appunto un documentario non potrà mai reggere il confronto, sì, a volte può avere delle punte di ascolto, dei picchi d'ascolto eccetera, ma in genere prevede, diciamo, un impegno anche dell'andarselo a cercare nel guardare. Comunque pensiamo che Sky ha 5 milioni di abbonati, che non sono pochi, la possibilità, che adesso c'è anche sulle altre, almeno sulla Rai c'è, di andarsene a vedere con calma quando ti pare, e quindi insomma questo è un impatto che secondo noi non è da sottovalutare rispetto a tutta la manovra, insomma, che secondo noi c'è dietro, a economica sicuramente, perché poi si venderà in moltissimi paesi, però insomma anche politico, economica. Possiamo chiudere questa lunga mattinata. Troverete ovviamente il podcast della trasmissione sul nostro sito www.ondarossa.info, e ripetiamo quello che diciamo tante volte: noi non vogliamo parlare solo a chi già le cose le sa. In questo caso magari non aveva, diciamo, la strumentazione tecnica, molti e molte non avevano la strumentazione tecnica, però insomma il giudizio l'avevano dato, perché poi basta un po' di ragionamento e un po' di informazione per capire che il nucleare non deve esistere, né di pace né tantomeno di guerra. E vorremmo proprio parlare, facciamo lo sforzo di parlare a chi magari questi problemi non se li pone, non lo sa, con la speranza che stamattina qualcuno magari girando casualmente le frequenze della propria radio si sia fermato, abbia ascoltato con interesse, insomma abbia adesso delle opinioni, diciamo, formate meglio su dati. E allora chiudiamo questa, dicevo, questa lunga mattinata. 06 49 17 50 al nostro telefono, www.ondarossa.info il nostro sito, e ondarossa@ondarossa.info la nostra mail. Scriveteci, perché comunque vi rispondiamo, e a quello che merita una risposta, insomma, qui è nella pubblicità e altre cose ovviamente no. E quindi ne ringraziamo chi ci ha ascoltato questa mattina, e speriamo anche di avere fatto compagnia, di aver informato soprattutto chi ci ha ascoltato privato e privata della propria libertà, e a tutte e tutti coloro mandiamo l'abbraccio di Onda Rossa, non caldo, ma insomma caldo nelle intenzioni, visto che qui siamo sui 35 gradi. Arrivederci su questi microfoni.